buongiorno a tutti quanti, benvenuti a coloro che erano qua quando abbiamo già iniziato. Vi portiamo chiaramente i saluti di Marco, che in questo momento si trova a Brescia. Ieri sera ci siamo sentiti con lui e chiaramente il suo cuore è qua, e in questo momento con il suo corpo è là. Quindi, siccome ancora non hanno inventato uno strumento per clonarsi, ci aiutiamo a vicenda, ed è giusto che sia così, eh? È giusto che sia così. Mi sento assolutamente parte di quest'opera, non mi sento un ospite perché non lo sono, poi soprattutto con questo pulpito, che è il pulpito con il quale abbiamo iniziato la nostra opera a Catania. Mi ricordo quando l'ho progettato, quando l'ho costruito con le mie mani, ero così emozionato, il primo pulpito con le rotelle in Italia. Era una cosa, era quasi uno scandalo. C'è gente che non conosce la storia, no? Sapete, ma quando si diventa vecchi, sono sempre le stesse cose.
Aprite la Masca Lucia.
A Masca Lucia, provincia di? La gloriosa. Tu l'hai detto. Aprite la scrittura, dai, come in Luca al capitolo 1. Stamattina parleremo di un argomento, credo, interessante, molto bello, che ci farà un gran bene. Tu l'hai visto?
Abbiamo clonato.
È un'apparizione, vabbè. Grande rosso, come sempre. Stamattina leggeremo qualcosina in più del solito, perché vorrei farvi vedere alcuni concetti. Magari cerchiamo di essere un po' più brevi, leggeremo un po' di più, ma vorrei spiegare un principio fondamentale, sull'opera di Dio sulla terra. Quando Dio deve operare, quando Dio deve fare qualcosa, Dio ha dei principi che non cambierà mai. Cambiano i metodi, ma non cambiano i principi. Ci sono dei principi che sono inalienabili, che non cambieranno assolutamente mai. Ma i metodi, a volte, come Dio fa le cose, cambiano. E il principio di Dio è quello di liberare le persone. Il modo come Lui lo fa, il metodo con cui Lui sceglie, può essere diverso. Ma il principio fondamentale è che Lui desidera liberare le persone. Il principio fondamentale è che Lui desidera operare in una città, in una nazione. Il modo come Lui lo fa cambia. Lui è Dio, Lui può fare e sceglie quello che vuole. Ma i principi non cambiano, quindi noi conosciamo per certo quello che Dio farà tramite i Suoi principi. Quante volte hai aspettato la risposta da parte di Dio da una direzione e ti è arrivata da un'altra? È mai capitato? Perché il principio di Dio è che Lui risponde alle preghiere fatte con fede, ma il modo come risponde non lo saprai mai. E molto spesso Dio ti sorprende, Dio ci sorprende. E in Luca al capitolo 1 è scritto così, al versetto 5: ai giorni di Erode, re della Giudea, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Sua moglie era discendente da Aaron e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti agli occhi di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e le leggi del Signore. Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile, ed entrambi erano già avanzati in età. Ora avvenne che mentre Zaccaria esercitava il suo ufficio sacerdotale dinanzi a Dio, sempre così, nell'ordine della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per bruciare l'incenso. Intanto l'intera folla del popolo stava fuori in preghiera nell'ora dell'incenso. Allora un angelo del Signore gli apparve, stando in piedi alla destra dell'altare dell'incenso. Al vederlo, Zaccaria fu turbato, preso da paura. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio, al quale porrai nome Giovanni. Ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande inebrianti, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, e convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, e andrà davanti a lui nello spirito e nella potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse l'angelo: da che cosa conoscerò questo, poiché io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni? E l'angelo rispondendo gli disse: io sono Gabriele, che sto alla presenza di Dio, e sono stato mandato per parlarti e annunziarti queste buone novelle. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempiranno al loro tempo. Il principio fondamentale è che quando Dio deve fare qualcosa e deve operare in qualche modo, Dio lo farà sempre attraverso una persona. Il principio fondamentale che vediamo dal momento in cui Dio ha creato Adamo, ha creato l'uomo sulla terra, è che qualunque cosa lui fa, qualunque, lo fa sempre attraverso una persona che lui sceglie. O attraverso una persona disponibile. Non ha importanza chi sia, non ha importanza quali siano le sue caratteristiche, ma quando Dio deve operare sulla terra, in una nazione, in una città, in un quartiere, in una comunità, in una famiglia, in qualunque luogo dove lui opera, lui si servirà sempre di una persona. Guardate insieme a me al versetto 26. Luca 1, versetto 26. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: salve, o grandemente favorita, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Ma quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà nella casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, anch'ella ha concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nulla è impossibile con Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Dio deve operare. E cosa fa? Dichiara due gravidanze impossibili. La prima da una donna sterile, avanzata in età, che non aveva più il ciclo, già entrata in menopausa, fisicamente non poteva avere ovulazione, non poteva avere concepimento. Perché? Perché era avanzata negli anni, era sterile, quindi era un doppio problema: avanzata negli anni, quindi non aveva la possibilità di rimanere incinta; secondo, perché era la cosa più importante, era sterile. E Dio cosa fa? Dio produce una gravidanza miracolosa. Secondo, una ragazza vergine di 14-15 anni che rimane incinta per opera dello Spirito Santo. Perché? perché lui deve introdurre nel mondo due persone. Questo è un principio fondamentale che, se noi lo afferriamo oggi, può cambiare la nostra vita per sempre. Quando Dio deve fare qualcosa, Dio si servirà sempre di qualcuno. Dio non opera in maniera indipendente. Molti pensano: Dio fa quello che vuole. No, Dio non fa quello che vuole, perché Dio ha fatto un patto con l'uomo e ha deciso che qualunque cosa lui farà avrà bisogno sempre di una persona. Avrà bisogno sempre di qualcuno che dovrà credere alle sue promesse e alle sue parole, perché per iniziare qualcosa lui ha bisogno di un grembo. Ora, che quello che debba nascere sia un bambino vero, o che ciò che debba nascere sia spirituale, Dio ha sempre bisogno di un grembo. E ha sempre bisogno di qualcuno che dica: eccomi. Immaginate Zaccaria che torna a casa e gli dice a sua moglie: andiamo a fare il figlio. Vi immaginate Zaccaria che torna a casa? Dice la Bibbia che lui scriveva per farsi capire. E sua moglie, un suo vecchio, magari era muto.
Forse per lei era una cosa positiva. Ah, mia.
Comprendete le cose che Dio fa? Noi aspettiamo sempre che Dio, per agire, debba sempre cercare qualcun altro, agire in chissà quale modo. E può essere che Dio stamattina voglia parlare con te e dirti: io voglio fare qualcosa attraverso di te. Io voglio concepire qualcosa nel tuo grembo. Io voglio fare nascere qualcosa da dentro di te. Che possa essere un lavoro, che possa essere una conversione, che possa essere una comunità, che possa essere un gruppo in casa, non ha importanza di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del fatto che quando Dio opera, Dio sceglie sempre una persona attraverso cui fare, attraverso il quale fare la sua opera. E Dio non sceglie persone straordinarie o persone perfette. Dio sceglie persone come te e come me, che non sono perfetti, ma che possono dire stamattina con tutto il cuore: eccomi Signore, mandami, eccomi Signore, serviti di me, eccomi Signore, sono disponibile per la tua opera, qualunque cosa sia, qualunque cosa sia. Stavamo parlando poco fa, mentre si stava cantando, mentre si stava lodando Dio, si stava parlando di Davide. Vi ricordate Davide? L'ultimo di 7 figli. Arriva il profeta a casa sua, Samuele, ed erano tutti terrorizzati. Samuele arriva a casa di Davide e Davide non c'è. E Dio dice a Samuele: quando tu lo vedrai, tu lo riconoscerai, perché la mia mano è su di lui. E quando Isai, suo padre, fece passare davanti al profeta il primo figlio, il primo genito, il più grande, il più possente, Samuele pensò: ecco sicuramente l'unto dell'Eterno. E Dio disse: non è lui, non è lui, perché gli uomini guardano l'apparenza, ma Dio guarda il cuore. Non è lui. Oh, potrebbe essere straordinario, ma non è lui. Quante volte ti sei sentito inferiore a qualcun altro? Quante volte ti sei sentito meno di qualcun altro? Pare che te mancavano 19 soldi per fare una lira, si dice dalle nostre parti. Ti mancava sempre qualcosa per avere o per raggiungere. Sei visto sempre inferiore, hai visto sempre gli altri migliori di te. No, sicuramente Dio ha scelto, no, sicuramente Dio lo farà attraverso di lui o attraverso di lei. E il profeta chiede al padre, dice: ma c'è qualcun altro? E il padre dice: sì, vabbè, c'è Davide, è l'ultimo, ma è con le pecore a pascolare. E lui disse: non ci sederemo a tavola finché lui non sarà qui con noi. Era scartato pure da suo padre, era scartato dai suoi fratelli, era scartato dalla sua famiglia. E quando Davide entrò, gli disse: eccolo. E Samuele versa su di lui un corno pieno di olio e lo unge re di Israele. E che era qualcosa di molto grave ungere un re mentre il re era ancora in vita. E il regno si passava sempre da padre in figlio. E quello che Samuele fece era contrario dei principi basilari della loro cultura, ma quando c'è la guida di Dio, Dio sorpassa e Dio sfonda ogni muro e abbatte ogni barriera. Amen. Quando Dio deve arrivare nella tua vita, lui non guarda barriere. Quando Dio deve fare qualcosa nella tua vita, lui smuove mezzo mondo. Perché? Perché il suo interesse è arrivare nel tuo cuore e parlare alla tua vita. Dio unge Davide, re di Israele, cosa succede? Davide ritorna a pascolare le pecore di suo padre. Ti è mai capitato che ti è arrivata una promessa da parte di Dio e tu pensi che si debba adempiere il secondo dopo? Il giorno dopo? La settimana? Almeno il mese dopo? Un anno? Davide aveva 17-18 anni quando fu unto re di Israele e iniziò a regnare quando ne aveva 30. Passarono 13 anni, un po' come Giuseppe, vi ricordate, venduto dai suoi fratelli, amato da suo padre, venduto come schiavo, aveva 17 anni, dice la Bibbia che quando iniziò a regnare in Egitto aveva 30 anni. Arrivano le promesse di Dio e Davide cosa fa? Viene chiamato in maniera soprannaturale. Vedi, quando noi cominciamo a comprendere le cose di Dio, Dio apre delle porte in maniera soprannaturale. Davide viene chiamato alla corte di Saul perché Davide era disturbato da uno spirito, e allora chiedeva a qualcuno che sapesse suonare, che sapesse cantare, e qualcuno gli ha detto: c'è un certo Davide, figlio di Isaia, che sa suonare in maniera straordinaria, chiama lui. E in maniera soprannaturale colui che era stato unto re viene chiamato alla porta del re. E mentre Davide suona, Saul comincia a stare meglio. E allora Saul si affeziona a Davide e nasce un amore meraviglioso, nasce un'intesa straordinaria tra Davide e Jonathan, il figlio del re Saul. E Davide comincia a crescere nelle vie del re Saul, comincia a prendere posizione, comincia a diventare un guerriero straordinario, uno che aveva affrontato Golia, il gigante, e che l'aveva fatto a pezzi letteralmente, aveva liberato Israele. Saul si innamora di Davide, lo tiene alla sua corte e comincia a farlo avanzare nell'esercito, e Davide comincia a prendere posizione e diventa il capo dell'esercito, diventa capo di centinaia, capo di migliaia. E quando uscì in battaglia, Davide vinceva ogni battaglia. E lì arriva il momento in cui Saul diventa geloso e invidioso. E cosa fa? Comincia a perseguitarlo e cerca di ucciderlo. E Davide comincia a scappare. E Davide si ritrova a fare cose che non avrebbe mai voluto fare. Addirittura Davide comincia a fare degli accordi particolari con i filistei, nemici acerrimi di Israele. Davide comincia a fare delle cose che non avrebbe mai voluto fare. Finge, si fa passare per pazzo, dice bugie, complotta certe cose per salvarsi la pelle. Ma l'unzione di Dio era sopra la sua vita, perché i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Ed è proprio in un passaggio come questo dove lui scrive il Salmo 34. Quando si finge pazzo davanti ai filistei per paura di essere ucciso, per paura di morire, qualcuno pensa: bell'uomo secondo il cuore di Dio che fa queste cose. David ha fatto delle cose incredibili. Alcuni lo ricordano a Davide per quello che ha fatto con Betsheba, per aver ucciso Uria, lo itteo, per aver invocato il giudizio di Israele, di Dio su Israele quando fece il censimento. Ma prima di diventare re, Davide qualcuno lo combinò pure. Quando Dio deve operare, Dio sceglie qualcuno non con un carattere perfetto, ma con un cuore perfetto. E come ce lo ricorda Dio in Atti al capitolo 13, Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, il quale ha eseguito tutto il consiglio di Dio nella sua generazione. Guardate in Amos, capitolo 3. Amos, capitolo 3, versetto 3. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Possono, ruggisce forse il leone nella foresta se non ha una preda? Alzerà il leoncello la voce dalla sua tana se non ha preso nulla? Cade forse l'uccello in una trappola a terra se non gli è teso un laccio? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualcosa? Se in città si suona la tromba, non si spaventerà forse il popolo? Se in una città accade una sciagura, non l'ha forse causata l'Eterno? Poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il leone ha ruggito, chi non avrà paura? Il Signore l'Eterno ha parlato, chi non profetizzerà? Sapete che cosa servono queste domande? Questo linguaggio viene chiamato retorica, cioè sono delle domande con delle risposte scontate, no? Si chiama retorica ed è un modo particolare per scrivere o per stilare dei libri, delle poesie. Ti faccio una domanda: il sole brucia? Che domanda è? È una domanda scontata, ok? Allora, possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Qual è la risposta? La risposta è no, dovrebbe essere, ma in realtà è anche sì. Ma lo scopo di Dio in queste domande qual è? Molto semplice: niente succede per caso, e tutto quello che succede è perché qualcuno lo ha deciso. Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha una preda? No. Alzerà il leoncello la voce dalla sua tana se non ha preso nulla? No, non ha motivo. Cade forse l'uccello in una trappola a terra se non gli è teso un laccio? No, se non c'è un laccio non c'è una trappola. Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualcosa? No, perché la trappola scatta se prende qualcosa. Se in città si suona la tromba, non si spaventerà forse il popolo? Certo, perché se suona la tromba vuol dire che c'è una sciagura che sta arrivando. Quindi tutto è causa di qualcosa. E Dio sta dicendo, quando io voglio fare qualcosa, io parlo a qualcuno e non faccio niente se prima non ho rivelato il mio segreto. Perché prima di fare qualcosa ho bisogno che qualcuno ci creda. Perché Dio non farà nulla se non c'è qualcuno che ci crede. Credi che Dio farà qualcosa a Palermo? Dio non lo farà attraverso un pastore. Dio non lo farà attraverso una comunità. Dio lo farà attraverso la Chiesa. È un buon modo, un buon momento per poter dire amen magari a questo fatto. Dio non lo farà tramite un unto particolare, Dio lo farà attraverso la Chiesa, che è la sua sposa, che è il suo corpo. Noi siamo il corpo di Cristo. Amen? E Dio non fa nulla se prima non parla con qualcuno, perché tutto quello che Lui fa lo fa attraverso la fede di qualcuno, e la fede viene... il Signore Eterno non fa nulla se prima non lo ha rivelato a qualcuno. Dio non farà nulla nella tua vita se prima non te ne parla. Vi ricordate quando Dio stava per distruggere Sodoma e Gomorra? In Genesi è scritto che quando, prima di andare a distruggere Sodoma e Gomorra, Dio passa a parlare con Abramo e c'è questa frase: posso io nascondere ad Abramo quello che sto per fare? Perché lui diventerà padre di moltitudini e io l'ho benedetto. Io non posso nascondere ad Abramo quello che sto per fare. Ti immagini il creatore del cielo e della terra che dice queste cose? Io non posso fare nulla nella tua vita se prima non ne parlo di te. Io non faccio nulla a Palermo se prima non ne parlo con qualcuno. Io non faccio nulla in Italia se prima non ne parlo con qualcuno. Dio inizia a operare in Israele e Dio parla con chi? Con Zaccaria. Chi era Zaccaria? Uno di canti. Dio deve introdurre il Salvatore nel mondo di Israele. Con chi parla? Con Maria. Chi era? Una ragazzina come tante altre. Ed è fondamentale per noi comprendere questo principio. Dio deve fare qualcosa, Dio deve concepire qualcosa nel grembo di qualcuno. Dio deve concepire i suoi piani e i suoi progetti nel grembo di qualcuno che possa dire: eccomi. Davide era perseguitato, stava rischiando la morte, e scrive il Salmo, quello che noi conosciamo, nel Salmo 34. Anima mia, no, quello è il Salmo 103. Salmo 34, io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Io non capisco perché Dio mi ha promesso di essere re di Israele e mi trovo qui invece come un fuggiasco a dire bugie, ad ingannare le persone, addirittura a volte a mettermi contro il mio popolo stesso pur di salvarmi la pelle. Io non capisco perché Dio stia permettendo questo. Ricordate Giuseppe venduto dai fratelli? Dio gli aveva dato dei sogni incredibili. Arriva dai suoi fratelli e i fratelli dicono: vediamo che cosa ne sarà ora del sognatore. Dio gli aveva dato dei sogni e in un istante sembra che i suoi sogni vengano infranti. Venduto come schiavo alla corte in Egitto di Potifar. Poi, senza avere colpe, viene messo in prigione, maltrattato, martoriato. Anni e anni e anni. E Dio che continua a servirsi di lui, dandogli dei sogni di rivelazione. Vi ricordate il panettiere e il coppiere del re che arrivano in prigione, hanno dei sogni, non lo capiscono e lui ha la rivelazione. Ma come? Dio mi ha dato dei sogni e quei sogni mi hanno portato qui in questa prigione schifosa, e ora tu mi dai dei sogni di rivelazione per altri e non mi liberi? Tu mi dai dei sogni per benedire altri e non benedici la mia vita? Non so se vi è mai capitato. In momenti assurdi, allucinanti, dove sembra che Dio non operi, io l'ho visto nella mia vita. Quante volte arrivano dei canti? Che mi interessa di ricevere un canto se non posso avere la gioia nel mio cuore per vivere quello che tu mi hai promesso? E proprio qualche giorno fa mi arriva un messaggio da un ragazzo su Facebook. Mi disse: io non so cosa tu stavi vivendo quando stavi scrivendo quel canto, e io lo so cosa stavo vivendo quando stavo scrivendo e ricevendo quel canto. Mi disse: io ero nel carcere di sicurezza con un ergastolo, qualcuno mi ha portato un tuo CD. E quando ho ascoltato quel canto, Gesù è venuto a visitarmi nella mia cella di isolamento. E io ho dato la mia vita a Gesù dentro quel carcere avendo un ergastolo davanti. E sai cosa è successo? Mi ha scritto: ho dato la mia vita a Gesù. Nella cella di isolamento ho cominciato a pregare. E sai cosa è successo? Dio mi ha liberato dal carcere. Dio ha parlato al giudice e in un modo o in un altro io oggi mi ritrovo fuori da un carcere. Sì, sono sotto sorveglianza, ma sono ritornato da mia moglie, dai miei figli, ho un lavoro. E oggi, grazie a quel canto che tu hai ricevuto, io non so cosa stavi vivendo quando stavi ricevendo quel canto, però posso dirti che quel canto ha salvato la mia vita. Tu non capirai mai certe cose. Tu non capirai mai perché Dio ti ha fatto delle promesse e subito dopo le promesse è arrivato, è iniziato l'inferno. Tu non capirai mai perché dopo che è arrivata una profezia che ti prometteva cose incredibili, pare che sia aperta la terra sotto di te e tu sei crollato in profondità. E non capirai mai certe cose, mai. Ma come Davide dovrai dire: io non so perché sta succedendo tutto questo, ma ho fatto una scelta nel mio cuore. Io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Gli umili ludranno e si rallegreranno. Io magari un po' meno. Io magari sto piangendo e sono disperato, però chi ascolterà questo mio canto si rallegrerà. Proprio stamattina questo ragazzo mi ha scritto e mi ha detto: io voglio essere battezzato là. Non ha importanza quando, non ha importanza dove. Quando Dio deve fare qualcosa, Dio lo fa sempre attraverso qualcuno. Ma guardate la reazione di Zaccaria, andiamo verso la conclusione. In Luca al capitolo 1, ritorniamo un attimo. Perché vedete, qua io vedo la grazia di Dio. Io qua vedo il fatto che quando Dio opera, Dio non guarda ostacoli. E a volte noi abbiamo insegnato, abbiamo predicato sul fatto: se tu ci credi Dio lo fa, se tu non ci credi Dio non lo fa. Non è vero. Grazie a Dio non è vero. Perché anche quando tu non ci credi, se Dio ha stabilito una cosa per la tua vita, quella succederà. Amen. Alleluia. Dio parla a Zaccaria e gli dice: la tua preghiera è stata esaudita, Zaccaria. Tua moglie Elisabetta avrà un figlio e si chiamerà Giovanni, e succederà questo, succederà questo, succederà quest'altro. Cosa risponde Zaccaria? Come faccio a sapere che quello che mi stai dicendo è vero? Cioè, lo sono ammazzato. Cioè, hai un angelo che ti appare, ti sta dando la rivelazione, ti sta dicendo: Dio ha risposto alla tua preghiera, e tu gli rispondi: come faccio a credere se quello che mi stai dicendo è vero? E l'angelo dice: ma proprio da stare muto. Cioè, proprio tu fai danno con la tua bocca. Quanti di noi facciamo danno con la nostra bocca, è vero o no? Quante parole inutili escono dalle nostre labbra. E il Signore ci fa le promesse: sì, oh Signore, la mia, sta pensando. Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. Non ci credo. Non ci credo. Guardate qua che bello questo verso in Luca al capitolo 1. Versetto 18 dice: da che cosa conoscerò questo? C'è un'altra traduzione bellissima che dice così, come se Zaccaria stesse dicendo all'angelo: e tu ti aspetti che io ti creda? Vi immaginate Zaccaria che dice ad un angelo questa frase? Sì, ora arrivi tu e io ti devo credere. E Gabriele gli risponde: io sono Gabriele, versetto 19, che sono la presenza di Dio, sono stato mandato per parlarti e annunziarti questa buona notizia. Fratelli, quando arrivano le buone notizie a volte non ci crediamo. Noi siamo più abituati a credere alle cattive notizie che alle buone notizie. È vero che quando arriva una buona notizia diciamo: sa chi c'è sotto? È vero? La brutta notizia per noi è scontata, è naturale, è normale che arrivi una brutta notizia. Arriva, appena arriva una bella notizia, c'è qualche cosa che non va. Arriva una benedizione improvvisa, sa chi c'è sotto? Versetto 20. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Ci sono cose che si adempiranno nella tua vita anche se tu non ci credi. Sei contento di questo? Questa è una bella notizia, ragazzi. Questa è una bellissima notizia. Ci sono cose che Dio ha decretato nella tua vita che si adempiranno anche se tu non ci credi. Certo, da stare muto. Perché a volte i problemi attorno a noi vengono determinati dalle cose che noi diciamo. Vi ricordate quando Dio disse a Israele di girare attorno a Gerico? Una volta al giorno, lo ricordate, per 6 giorni, e il 7° giorno dovevano fare 7 giri, ve lo ricordate? Qual era il comando di Dio per Israele? Vi immaginate 1 milione di persone che girano attorno ad una città? Perché in silenzio? Perché in silenzio? Perché Dio disse ad Israele in silenzio? Perché se qualcuno parlava, cominciava a dire: ma chi stava facendo? Ma tutto mangi in casa, non caccia, dai, torna alle mura in silenzio. A volte il silenzio è l'arma più grande. Quanti di noi nei momenti di nervosismo abbiamo sbagliato a parlare? Quanti di noi nei momenti di incredulità abbiamo fatto uscire dalla nostra bocca delle parole che in realtà erano distruttive invece di portare direzione? È vero o no? Scegli il silenzio. Quando tu sai che nel tuo cuore, quando sai che Dio ti ha parlato, ma nel tuo cuore non c'è quella fermezza e quella certezza, scegli il silenzio. Perché? Perché quello che Dio ti ha detto si adempirà. Quello che Dio ti ha detto si adempirà, e lo farà in maniera assurda. Un giorno come tutti gli altri, all'improvviso tutto cambia. Voglio incoraggiarti a credere in questo, perché è così che Dio fa. Mentre stai pregando per mesi e anni che la situazione cambi e arriva la stanchezza nella tua vita, questo è il modo come Dio opera all'improvviso. Un giorno come tutti gli altri tutto cambia all'improvviso. Dio fa un miracolo all'improvviso. Le cose cambiano. Non fa suonare la tromba. All'improvviso. Un figlio che va fuori di casa a drogare, all'improvviso bussa alla porta. Dopo mesi, dopo anni. All'improvviso, dopo anni di disoccupazione, una chiamata, una telefonata, un incontro. All'improvviso qualcosa cambia. Dopo anni di solitudine, di preghiera, all'improvviso un incontro con la donna o l'uomo della tua vita, all'improvviso. All'improvviso un giorno riesci a fare dei movimenti che non riuscivi più a fare. All'improvviso, in un giorno come tutti gli altri, tutto cambia. Tutto. Zaccaria, un giorno come tutti gli altri, mentre stava facendo il suo servizio, all'improvviso un'apparizione di un angelo e qualcosa iniziava. Maria, mentre stava facendo i suoi servizi in casa, all'improvviso un angelo gli appare. E succede e inizia un'avventura, è un miracolo. E la cosa più importante e principale in questo è non disdegnare il gioco delle piccole cose. Perché a volte Dio inizia con dei segnali piccoli che sembrano quasi stupidi, quasi inutili, ma tu comprendi da quei segnali che qualcosa sta per succedere, qualcosa è iniziato ad accadere. Quando Dio deve fare qualcosa, Dio parla sempre a qualcuno. Alleluia. Io non so perché stamattina ho parlato di questo, credetemi, non avevo alcuna intenzione e non sapevo neanche di cosa avrei dovuto parlare stamattina. È stato qualcosa che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore mentre stavamo cantando. All'improvviso, è una delle cose bellissime che noi vediamo qui e che Gabriele ha detto a Zaccaria è: anche se tu non ci credi, anche se sei incredulo, quello che io ti sto promettendo è più grande della tua fede. Perché? Perché è un decreto da parte di Dio. E quando Dio dice una cosa, si adempirà. Si adempirà. Si adempirà. Vorrei esprimere un altro principio fondamentale. Alcuni studiosi, guardando e leggendo la storia di Zaccaria, danno quest'altra interpretazione. Io vorrei sottoporla perché è molto bella ed è molto coinvolgente. Quando Dio, attraverso l'angelo, parla a Zaccaria e gli fa la promessa di un figlio e gli dice: la tua preghiera è stata esaudita, qualcuno pensa che in realtà Zaccaria non stava più pregando per avere un figlio, ma che la preghiera esaudita di Zaccaria era la sua preghiera come israelita e come sacerdote, cioè che Dio mandasse un Messia in Israele. Sapete cosa ci parla questo? Qualcosa di meraviglioso. Che quando noi cominciamo a pregare per il bene della nostra nazione, Dio comincia a provvedere ai nostri bisogni. E Dio supplisce i nostri desideri. Tu hai chiesto un Messia per Israele, tu avrai un figlio e sarà di gioia per la tua vita e per la vita di tanti. Comprendete cosa stiamo parlando? Gesù quando dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia è tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date. Cerca interessi maggiori e anche quelli che saranno i tuoi desideri più piccoli o quelli che tu pensi possono essere dei desideri insignificanti, Dio te li darà. Perché? Perché stai cercando degli interessi più grandi. Allora Dio risponderà alle tue preghiere ed esaudirà i tuoi desideri. Amen. Non è meraviglioso? Un padre che si prende cura di noi. Cerca le cose del regno di Dio, occupati delle cose del suo regno e Dio si prenderà cura delle tue piccole cose, delle cose più piccole. Non ha importanza quali, perché sei importante per papà e tutto quello che piace a te piace a lui. Alleluia. Io so che è domenica mattina che abbiamo sonno. Che dici? Alleluia. All'improvviso tutto cambia. All'improvviso qualcosa accade. All'improvviso. E non ti mettere insieme a persone che non sono in grado di capire quello che Dio sta facendo nella tua vita. L'ho detto mercoledì, lo dico pure ora e non so perché, ma sento forte di dire questo. Quando Maria ricevette il messaggio da parte dell'angelo, era fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe. Giuseppe era l'uomo perfetto per Maria. Perché Giuseppe riuscì a comprendere esattamente quello che Dio stava facendo nella vita di Maria. Pensate se Giuseppe avesse rinnegato o non avesse capito. Stai con persone che capiscono e comprendono quello che Dio sta facendo nella tua vita, che sono pronte a supportarti, a coprirti, a spingerti in avanti e ad aiutarti nell'adempimento della chiamata di Dio per la tua vita. Dio parla a Maria, Maria aveva bisogno di un uomo accanto a sé che poteva capire e comprendere le cose meravigliose che Dio stava per fare. Circondati di persone che comprendono quello che Dio ti sta dicendo, o forse tu sei chiamato a comprendere quello che Dio sta dicendo ad altri. Ma se non lo comprendiamo, non dobbiamo giudicarlo, dobbiamo semplicemente metterci di lato. Sei da Dio, succederà. Amen? Sei da Dio, succederà. Ma circondati di persone che capiscono e comprendono quello che Dio sta dicendo nella tua vita. Dio fa qualcosa nella tua vita? Dio parlerà. Dio parlerà. E se Dio si servirà di qualcun altro, quello che lui ti dirà sarà solo una conferma di quello che Dio ha già detto nella tua vita, di quello che hai già sentito nel tuo cuore. Amen? Allora, alziamoci in piedi, dai. Grazie Spirito Santo, grazie con tutto il cuore. Oh, alleluia, alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo. Alleluia, alleluia. Allora, stiamo un attimo alla presenza di Dio, dai, prima di terminare questo momento insieme. Alleluia. Possiamo alzare le nostre mani in questa presenza. Come argilla nelle mani.
Come argilla nelle mani tue, Signore.
voglio fare un appello stamattina. Questa mattina voglio chiedervi di alzare le vostre mani verso il cielo. Alziamo tutti insieme, dai. Diciamo tutti insieme al Signore con tutto il nostro cuore: che sia fatto secondo la tua volontà, che sia fatto secondo la tua parola. Sono tuo, appartengo a te. Fai di me, fai con me quello che tu vuoi. Alleluia, qualunque sia il prezzo da pagare, qualunque sia il costo, apriti a Lui per cose grandi e meravigliose. Invocami ed io ti risponderò, che non siano cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Ricevi dal Padre questa mattina, ricevi dal Padre questa mattina. Alleluia.
Se il padrone della vita mia, il mio cuore lo sa già,
io starò con te tutta l'eternità. Ricevi rivelazione per la tua vita, dai, stamattina. Lo Spirito Santo ti parla, lo Spirito Santo ti guida, lo Spirito Santo ti ispira. Dio opera nella tua vita, Dio opera attraverso la tua vita per benedire la vita di altri. Non sentirti inferiore o minore di nessuno, perché non c'è nessuno migliore di qualcun altro. Alleluia.
Come argilla nelle mani tue, Signore,
i modelli d'accordo al tuo volere,
i modelli in accordo al tuo volere.
Sei il padrone della vita mia,
tu sei il padrone. Spalare quelli che cercano
santo io sarò, perché una vita versata, usata sarà. Serviti di me, versata con solo in me, il tuo fuoco bruci continuamente. Alle ore 21.